Siamo in collegamento con Davide Conti, storico e collaboratore spesso al telefono di questa radio, con cui abbiamo dialogato spesso. Ricordo con te una bellissima puntata sulle fosse ardeatine, ma anche altre cose. E insomma, io, visto che siamo proprio il 25 aprile di oggi, partirei dal tuo articolo di ieri, uscito sullo speciale del 71esimo anniversario della liberazione del Manifesto. Partirei da questo tuo articolo, Il peso della continuità dello Stato. In nome dell'anticomunismo, si legge, l'Italia repubblicana impedì l'epurazione nella magistratura, nelle forze dell'ordine e nell'esercito, proteggendo i criminali di guerra all'estero. Il codice Rocco è solo un esempio di questa scelta avvelenata. Ecco, leggendo proprio adesso, in questi attimi, quando leggo proteggendo i criminali di guerra all'estero, mi ricordo proprio questa mattina sul Corriere della Sera ho letto di un documentario che è stato fatto su Graziani. Ecco, lui fu uno di quei boia infami che insomma furono graziati fin troppo da questo Stato, e quindi ti chiederei di parlare un po' appunto di questa continuità dello Stato di cui hai scritto ieri sul Manifesto. Intanto buongiorno e un buon 25 aprile.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno e ovviamente buon 25 aprile a tutti. Sì, il tema della continuità dello Stato è un po' uno degli elementi interpretativi, diciamo così, del biennio 43-45, ma soprattutto degli anni che vanno dall'immediato dopoguerra almeno al 18 aprile del 1948, che caratterizzano non solo il dibattito storiografico, ma naturalmente caratterizzano la griglia interpretativa con cui noi concepiamo la nascita e lo sviluppo della Repubblica Costituzionale e Democratica. Il problema della continuità dello Stato è il problema che rappresenta una seria ipoteca sullo sviluppo politico, sociale, culturale e istituzionale della Repubblica e dello Stato italiano uscito dal disastro del ventennio fascista. Il problema della continuità dello Stato richiama direttamente, abbiamo provato a scriverlo ieri sul Manifesto, il tema della sovrapposizione, diciamo così, della discriminante geopolitica dell'anticomunismo che sostituisce nell'immediata dopoguerra la discriminante storica dell'antifascismo, che era stato poi il carattere e il principio valoriale fondante del nuovo Stato repubblicano. Il problema che nasce all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale è un problema di natura politica. Terminata la guerra calda, combattuta con i cannoni, le armi e gli aeroplani che bombardano le città, si apre la cosiddetta guerra fredda, che contrappone due visioni del mondo completamente diverse e che quindi produce una linea di faglia, una frattura all'interno della stessa coalizione antifascista internazionale, che aveva combattuto il nazismo e il fascismo italiano, tedesco e giapponese, e ovviamente proietta la sua forza politica, la sua istanza politica anche nel quadro nazionale italiano, per cui la classe dirigente antifascista che si era composta con non senza difficoltà all'interno del CLN unitario, del Comitato di Liberazione Unitario, Nazionale Unitario, si sfalda, si spacca e ovviamente determina la divisione tra le forze filoatlantiche da un lato, quindi la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale e nel complesso tutte le forze e le componenti moderate della resistenza da un lato, e le forze della sinistra, in particolare il Partito Comunista e il Partito Socialista dall'altro. Questa divisione naturalmente determina anche sul piano costituente e costituzionale una seria ipoteca anche sulla maturazione degli equilibri democratici che si erano in qualche maniera delineati all'interno della scrittura della carta. Noi abbiamo, nel primo decennio repubblicano, almeno fino al 1955, quel fenomeno che attraverso la continuità dello Stato, ovvero sia la mancata epurazione del personale politico, militare e amministrativo che aveva fatto carriera durante il ventennio del fascismo, abbiamo quel fenomeno che viene indicato con la formula del congelamento costituzionale, cioè con la non istituzione di alcune delle funzionalità e degli istituti fondamentali della Repubblica. La Corte Costituzionale entra in vigore nel 1955, il Consiglio Superiore della Magistratura, le regioni, lo stesso istituto referendario saranno tutti istituti che verranno nel corso dei decenni successivi alla proclamazione della Carta Costituzionale del 1948, verranno solo nei decenni successivi, vedranno la loro attuazione, proprio perché appunto il clima della guerra fredda congela quelli che sono gli istituti concordati della democrazia repubblicana tra la componente moderata e maggioritaria numericamente e parlamentarmente alla Camera e al Senato e le opposizioni comuniste e socialiste.
Senti, invece per quanto riguarda i criminali di guerra, abbiamo fatto il caso già di Graziani, ma per esempio mi viene in mente il caso di Dino Grandi, molto noto per la mozione Grandi che appunto sfiduciò, diciamo, Mussolini nel Gran Consiglio fascista. Però ecco, lui tranquillamente scappò in Argentina via Spagna, poi ritornò addirittura in Italia così tranquillamente. Com'è possibile questo? A questo punto ti chiedo anche un giudizio evidentemente anche politico sull'amnistia Togliatti. Era veramente necessaria secondo te, punto di vista tuo politico, da storico, ecco, veramente sentiti libero di dire quello che vuoi?
Io credo questo, che il problema della punizione dei crimini e dei criminali di guerra italiani, sia quelli responsabili di stragi, deportazioni e fucilazioni all'estero, sia ovviamente criminali di guerra che avevano compiuto delitti in Italia durante il periodo 43-45, ma anche ovviamente durante il ventennio fascista, è un tema assolutamente centrale nella ricostruzione del post bellica del nostro paese. Dal punto di vista naturalmente giudiziario, questo è un tema caldo negli anni che vanno dal 44 al 46. Lì si produce sostanzialmente la frattura che impedisce una sostanziale epurazione. Una sostanziale epurazione che viene ovviamente sacrificata in nome della Realpolitik anche dalla sinistra comunista, nonché da quella socialista. Forse il partito che maggiormente, come dire, guarda l'epurazione radicale dello Stato come a una necessità impellente nel dopoguerra è proprio il Partito d'Azione, che infatti col governo Parri sostanzialmente viene soffocato, diciamo così, dall'incontro tra i grandi partiti di massa, quello democristiano di De Gasperi e quelli socialisti e comunisti di Nenni e Togliatti. L'esperienza del governo Parri dura pochissimo, qualche mese, e la sua conclusione, anche dal punto di vista semantico, visivo, con la caduta del governo presieduto da uno dei comandanti partigiani più illustri del Movimento di Liberazione in Italia, segna in qualche maniera la fine della stagione in cui potenzialmente si sarebbe potuto determinare una frattura, una divisione tra un prima e un dopo nella transizione italiana. L'amnistia Togliatti diventa un provvedimento che, se passa alla storia diciamo col nome del segretario del Partito Comunista, in realtà è un punto concordato e concertato tra tutte le forze dell'arco costituzionale. L'amnistia diventa un passaggio forzato e che addirittura, come dire, apre una possibilità di lettura in relazione al referendum istituzionale che appunto poi determinerà la nascita della Repubblica. Il referendum si svolge il 2 giugno del 1946, l'amnistia Togliatti viene promulgata il 22 giugno del 46, quindi immediatamente dopo la sanzione dei risultati finali del referendum. Diciamo, anche questa corrispondenza cronologica in qualche misura evidenzia il portato complessivo di quell'operazione, che non è immediatamente solamente legata ad una funzionalità individuata dalla linea politica togliattiana, che pure ci fu, ma esprime, lo dicevo prima, un portato generale, un'istanza generale presente dentro tutti i partiti della classe antifascista, e quello è ovviamente un punto di non ritorno, perché chiaramente chiude i conti senza averli mai aperti di fatto con l'eredità e il passato fascista italiano. I criminali di guerra all'estero, che hanno compiuto crimini di guerra all'estero, e i criminali fascisti italiani sostanzialmente non vengono né possono, dopo la promulgazione dell'amnistia, essere processati e puniti, e questo naturalmente pone una seria ipoteca sulla misura della transizione italiana. Ora, un provvedimento di amnistia sostanzialmente dal punto di vista storico e politico è un provvedimento che si può prendere, soprattutto dopo un periodo così drammatico, lacerante, come quello della guerra civile, della guerra di liberazione e della guerra di classe, che sono le tre istanze presenti dentro il portato complessivo della resistenza. È molto particolare il fatto che non vengano nemmeno celebrati i processi prima di una promulgazione dell'amnistia, e quindi questo, diciamo, è effettivamente il punto di rottura logico dal punto di vista politico e storico che caratterizza il provvedimento del 22 giugno del 46. La mancata punizione dei crimini e dei criminali fascisti non è poi soltanto grave in quanto, come dire, lascia impuniti i responsabili di delitti, ma soprattutto perché quell'impunità viene tradotta e si traduce successivamente in un pieno riutilizzo e reimpiego del personale fascista. Fatto l'esempio prima della Corte Costituzionale, che ad oggi è il maggior organo di controllo della costituzionalità delle leggi promulgate dal Parlamento, ebbene il primo presidente della Corte Costituzionale, che, lo ripeto, come istituto entra in funzione 10 anni dopo, nel 1955, la fine della guerra, il primo presidente della Corte Costituzionale, cioè del massimo organo costituzionale italiano, è Gaetano Azzariti, che era stato l'ultimo presidente del Tribunale della Razza orsoliniano, per esempio.
Alcuni
dei principali responsabili delle misure militari e di ordine pubblico che erano stati incaricati dal regime di missioni all'estero o in Italia, ieri scrivevo sul Manifesto facendo l'esempio di Giuseppe Piesch, il capo della terza sezione del controspionaggio del SIM fascista, del servizio di informazioni militari fascista, inviato in Spagna a fianco dei franchisti e poi nei Balcani durante la Seconda Guerra Mondiale, viene riassunto dal ministro dell'interno Mario Scelba per riallestire il casellario politico centrale, cioè quell'istituto di schedatura di massa politica che era stato aperto e costruito soprattutto implementato dal fascismo durante il ventennio, e che appunto diventava una schedatura di massa politica dei cittadini socialisti e comunisti nel nostro paese. Ancora Gastone Gambara, un generale fascista incriminato per stragi e rastrellamenti nei Balcani, verrà riassunto all'interno del Ministero dell'Interno, sarà tra i fondatori del gruppo Pace e Libertà di Edgardo Sogno, quel gruppo appunto che poi nel 1974 diventerà noto alle cronache per il tentato golpe bianco, diciamo, su cui indagherà l'allora giudice Luciano Violante, futuro presidente della Camera. Quindi questi episodi, questi esempi sono davvero molti, adesso ne abbiamo citati soltanto un paio per ragioni di tempo, evidenziano come l'assenza dei conti col passato e il ragionare sull'assenza dei conti col passato non è soltanto un esercizio, come dire, memoriale legato cioè a una speculazione dialettica di tipo storico, ma implica un ragionamento complessivo sulle radici e poi sullo sviluppo della vicenda e della storia repubblicana, perché appunto non fare i conti con questi crimini e questi criminali, con questa eredità fascista, ha determinato poi negli anni 70 una complessiva involuzione del quadro anche solo democratico che era stato prefigurato con la scrittura della Costituzione in eredità all'esperienza antifascista. Giuseppe Piesch, lo dicevo prima, sarà coinvolto e fuggirà a Malta dopo che esploderà il caso del golpe borghese del 1970. E quindi, ripeto, sono caratteristiche peculiari della vicenda italiana che, come dire, hanno rappresentato una ipoteca davvero molto grave sulla evoluzione o involuzione del nostro quadro politico e sociale.
Un ultimo tassello che volevo toccare è, diciamo, la divulgazione anche, perché sui giornali di oggi, addirittura sulla Repubblica, non troviamo nulla sulla resistenza, sull'anniversario. Sul Corriere della Sera c'è un articolo affidato a Aldo Cazzullo, e proprio su questo vorrei insistere. Ecco, il Manifesto forse è l'unico che si qualche modo si distingue, perché proprio affida la divulgazione in qualche modo scientifica di questi fatti a degli storici, e quindi a persone che conoscono i fatti, li hanno studiati e quant'altro. Già il Corriere della Sera, affidando Aldo Cazzullo una pagina sulla resistenza, insomma, mi lascia un po' perplesso. Diversamente fa il Fatto Quotidiano, che invece intervista Giovanni De Luna, che si è lungamente occupato di resistenza, soprattutto del Partito d'Azione, e secondo me dice delle cose anche molto interessanti. Dice che bisogna ripartire dalla storia, non tanto dalla memoria. Insomma, è sicuramente uno studio più approfondito della storia che ci può aiutare, lo stesso che d'altronde fece un grande come Claudio Pavone, che negli anni 90 scrisse un libro che fece molto discutere, però utilissimo nell'andare avanti nella ricerca storiografica sulla guerra di liberazione di questo paese. Quindi, ecco, come vedi questa totale assenza da parte dei quotidiani, soprattutto i maggiori, Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, un'assenza di divulgazione in qualche modo, che possa essere invece affidato, come ha giustamente fatto il Manifesto, a storici, a persone che hanno studiato approfonditamente questi fatti?
Tu hai citato degli storici assolutamente, come dire, importanti. Claudio Pavone ha scritto, a mio giudizio, il libro più importante sulla storia della resistenza italiana, Una guerra civile, è un saggio fondamentale, è il libro sulla resistenza. Lo stesso Giovanni De Luna.
Abbiamo ripristinato il collegamento con Davide Conti. Allora ti pregherei di continuare il ragionamento che stavamo facendo a proposito della divulgazione storica anche dei fatti della resistenza, e soprattutto su alcuni libri fondamentali per capire le dinamiche di quel periodo molto complesso.
Sì, appunto, dicevo che tu citavi giustamente dei testi fondamentali, Claudio Pavone, autori come Giovanni De Luna. Ripeto, il punto e la questione della divulgazione è un tema delicato, perché lo dicevo prima, non so se si è sentito, ma il problema fondamentale della divulgazione spesso può diventare un elemento di contraddizione, perché l'idea della divulgazione ovviamente apre ad incursioni nel campo storiografico di altri soggetti, ad esempio appunto i giornalisti, che attraverso l'approccio divulgativo in realtà producono degli elementi di confusione, quando poi non in casi estremi di aperto revisionismo storico. E quindi, come dire, bisogna trattare con cautela questo tipo di questioni. La divulgazione storica è ovviamente un principio fondamentale, perché contribuisce alla formazione delle coscienze politiche e civile dei cittadini. Dall'altra parte è assolutamente necessario comporre un equilibrio tra l'approfondimento necessario anche di questioni complesse, e quindi portare chi legge a formulare uno sforzo interpretativo, cognitivo, rispetto a temi così complicati, perché altrimenti si rischia di banalizzarne il senso, il significato, oppure di produrre una sorta di rigetto, per cui una produzione, una sovrapproduzione di memorie, di meccanismi divulgativi Può produrre, come dire, un distacco, un disinteresse da questioni che invece sono assolutamente centrali. Secondo me questo è il caso di un passaggio abbastanza delicato che si sta vivendo in questi e si vivrà da qui ad ottobre, quando ci sarà la votazione referendaria per la riforma costituzionale, che diventa, come dire, dal punto di vista del discorso pubblico, un elemento che si interseca in maniera molto forte con la memoria della resistenza del 25 aprile. E giustamente tu facevi notare, diciamo, come dire, la poca attenzione in una giornata come questa rivolta dai principali organi stampa del nostro paese a questo tema. Diciamo, io tenderei a pensare, come dire, che la demarcazione, la sovrapposizione, anzi direi, tra la vicenda della resistenza e quella della Costituzione in un contesto in cui si va a celebrare il 70° della Repubblica e dell'Assemblea Costituente in giugno, e che si chiuderà col referendum istituzionale di ottobre, secondo me, come dire, ha prodotto anche una tendenza ad un minor grado celebrativo, anche retorico, come abbiamo avuto modo di vedere per esempio l'anno scorso, rispetto alla memoria storica della guerra di liberazione.
Prima facevi riferimento al referendum costituzionale, mi veniva in mente un'altra intervista che ho letto stamattina durante la rassegna stampa a proposito di Violante, che tra l'altro tu poc'anzi hai citato. Lui, quando l'intervistatore gli dice: ma presto ci sarà un referendum sulle modifiche della Costituzione, ma la nuova carta non sarà più in sintonia con la resistenza e la sua celebrazione è il 25 aprile, gli chiede questa cosa all'intervistatore. Lui risponde: la vecchia Costituzione delegava ai partiti il funzionamento della Repubblica, oggi purtroppo i partiti non hanno più quella forza e il sistema deve trovare altri meccanismi di funzionamento. Io sono per il sì al referendum costituzionale. Cioè, veramente,
appunto, sì, è esattamente quello che, appunto, non avevo letto questo passaggio, ma è appunto quello di cui parlavamo fino a un attimo fa. Il punto, diciamo, il nesso che mette in collegamento, secondo me, questo profilo meno come dire, celebrativo quest'anno rispetto alla resistenza, è proprio l'addentellato che il movimento di liberazione ha con la carta costituzionale e i conseguenti progetti di riforma. Il DDL che è passato al Parlamento anche in ultima lettura alla Camera, e quindi che è diventato e diventerà legge nel momento in cui a ottobre dovesse prevalere il sì. Ovviamente questo tipo di riforma guarda ad una semplificazione e quindi ad una destrutturazione diciamo definitiva, questo già in larga parte è avvenuto, dei dispositivi di controbilanciamento dei poteri che la Costituzione prevede, e guarda ad una semplificazione verticistica della decisione esecutiva del potere e quindi dei meccanismi politici, che sostanzialmente, come dire, verranno resi maggiormente compatibili con le restrizioni degli spazi anche di democrazia sociale che le politiche d'austerità hanno prodotto in questi anni, e quindi, come dire, rendendo necessario anche un'armonizzazione in termini maggiormente autoritari dell'esercizio del potere esecutivo. Questo è di fatto il meccanismo che è stato messo in piedi e che in particolare trova in Italia un laboratorio europeo che non ha riscontri in tema di riforme costituzionali durante il periodo della crisi economica che è nata nel 2008.
Va bene, Davide, direi che, insomma, la chiacchierata è stata proficua. Io ti saluterei, ti ringrazio ancora per la disponibilità. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti a risentirci per le tue preziose collaborazioni.